occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Calls a mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad with me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but kissing. Let me light your candle, calls a mama. I'm sure all the hand and I just around.
Le 8, le 8 e 3 minuti del mattino. Buongiorno, buongiorno ascoltatori. Eccoci qua, nuova settimana, nuovo martedì, nuova puntata del Demone del Tardi. Lo stato di veglia è quello che è, ma la motivazione è forte, perché è sempre, sempre più vicino l'appuntamento più importante dell'anno, quello del 12, segnatelo, 12 giugno, se già non l'avete fatto, se già non avete annodato tutti i fazzoletti che avete in casa. 12 giugno, il ritorno di Olioni di Spop, la festa di Radio Popolare, tutto in 24 ore, tutto in un'unica giornata, tutto in un'unica domenica, tutto all'interno del parco dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, come vuole la tradizione. E come sempre, visto che noi siamo rispettosi della tradizione, ci saranno i concerti, ci sarà il cabaret, ci saranno gli incontri letterari, ci saranno naturalmente tante cose da mangiare, ci saranno gli appuntamenti per i bambini, ci saranno i live show delle trasmissioni che ascoltate tutti i giorni, gli stand up comedians di Poveri Ma Belli, il live show di Muoviti Muoviti, il live show di Poveri Ma Belli, grande show della fortuna che vi permetterà di vincere straordinari e ricchi premi alla faccia di quei 5 euro che costa il biglietto di ingresso, per avere tutto questo po' di cose che poi vi racconteremo day by day, giorno per giorno. Ma intanto continuate ad annodare, annodate tutto. 12 giugno, Olioni di Spop, ritorno. ritorna la festa di Radio Popolare, ritorna la possibilità di rivederci finalmente tutti quanti insieme in una giornata catartica, finalmente, in grazia di Dio. E va bene, è uno sporco lavoro, qualcuno lo deve pur fare, e quindi leggiamo i giornali di oggi, che non sono esattamente entusiasmanti. Mi verrebbe voglia di leggervi i Budenbrock, e invece vediamo da che cosa cominciare. Possiamo cominciare per esempio dalle dichiarazioni di ieri di Joe Biden, che ha detto che gli Stati Uniti interverranno militarmente se la Cina tenterà di prendere Taiwan. Una dichiarazione talmente forte che ha rischiato di disorientare persino l'UTFAC, figuriamoci il Pentagono, che avrebbe chiesto al Congresso di aumentare al più presto le forniture di badanti al vecchio Joe, che sembra ormai irascibile come braccio di ferro. La domanda è se Biden stia assumendo pasticche al napalm per l'artrosi o se sia invece il più grande gaffer di tutti i tempi, capace di mettere nell'ombra persino il principe Filippo, o se invece si tratti magari del più classico teatro dei pupi, dove si mette in scena chi la spara più grossa. Ci avete presente Ronaldo è da un'altra parte, non è il teatro dei pupi. Rinaldo e Orlando, che se ne dicono di ogni e di santa ragione, perdonatemi, questo per dire la veglia odierna. Se sia vera gaffa, se lo stanno domandando analisti e anche persone comuni, prova a rispondere tra gli altri oggi Guido Moltedo sulle pagine del Manifesto, e vediamo che cosa scrive Moltedo a proposito appunto della presunta o reale gaffa di Biden a proposito della orizzonte bellico tra Stati Uniti e Cina, a proposito della questione di Taiwan. No, dice Guido Moltedo, la linea politica americana nei confronti di Pechino, One China, non è cambiata. L'obiettivo alla fine è lanciare all'interlocutore avversario il messaggio che si desidera fargli pervenire, anche se successivamente depotenziato dagli assistenti, astuzie da politico stagionato a cui Biden fa spesso ricorso, troppo spesso, lasciando così intravedere un disegno di politica internazionale non ben definito, se non confuso, dettato soprattutto dall'esigenza di prendere le distanze, se di progetto si trattava, da quello del suo predecessore e probabilmente di nuovo suo sfidante nelle prossime presidenziali. Se sulla missione di Biden in Asia domina la sua affermazione muscolare su Taiwan, con il prevedibile carico di reazioni irritate delle autorità cinese, il suo obiettivo principale è la costruzione di un blocco economico asiatico-pacifico, una sorta di mercato comune con la partecipazione di 13 nazioni, con gli Stati Uniti in posizione centrale. In parte, scrive Moltedo, è la riedizione della Trans-Pacific Partnership avviata da Barack Obama, che Donald Trump cancellò nel corso della prima settimana della sua presidenza per concentrare il grosso della sua politica nella regione in un dialogo velleitario con la Corea del Nord in chiave anticinese. Biden non immagina tuttavia una continuità con il Trans-Pacific Partnership, al quale pure lavorò come vice di Obama, per il semplice fatto che fu molto contestato sia negli Stati Uniti e nel Partito Democratico sia tra i partner asiatici. Resta lo stesso obiettivo, che è quello di strutturare una forte presenza politica americana nella regione asiatico-pacifica, incentrata sul commercio, con una dichiarata aspirazione a contrapporsi alla superpotenza cinese nella sua stessa area di influenza e di proiezione. L'avvertimento pesante su Taiwan, quindi, non una frase scappata ma voluta, sottolinea che l'operazione è sì di carattere economico, ma è sostenuta da una forza militare operativa che la Cina non possiede, e la medesima tecnica usata nei confronti della Federazione Russa con l'escalation degli improperi rivolti a Putin stesso. In entrambi i teatri, prosegue Moltedo, quello cinese e quello russo, Biden si muove volendo dare l'impressione, proprio con le sue minacce che possono perfino sembrare gaffe, di potersi concedere il lusso di fare il bullo, perché dispone di informazioni specifiche sulla situazione ai vertici sia di Mosca sia di Pechino, secondo le quali le leadership di Putin e di Xi sono vulnerabili. Questa è la domanda che riporta Moltedo. Così si dice a Washington, delle difficoltà di Putin si sa, meno di quelle di Xi, che sono però considerevoli. favorevoli. Biden vede dunque in questo momento due finestre di opportunità per l'America per ridisegnare il mondo a suo favore, occasioni impensabili al momento del suo insediamento alla Casa Bianca. Sembra un'epoca remota quando due anni fa, a Davos, ricorda l'agenzia Bloomberg, un terzo dei partecipanti miliardari erano tycoon russi e feste a base di vodka e caviale sponsorizzate dai russi, note per la partecipazione di gruppi di giovani senza credito fatte passare per traduttrici. Quest'anno l'ospite d'onore al forum è invece Zelensky. Il fatto è che lo stesso Biden è in una condizione non troppo dissimile da quella di Putin e Xi per poter davvero approfittare della loro debolezza. A parte i sondaggi drammatici, lo stesso varo dell'Indo-Pacific Economic Framework, l'intesa annunciata in questi giorni con i paesi asiatici e pacifici, presenta una serie notevole di complessità d'attuazione e di ostacoli, il primo dei quali riguarda la natura stessa dell'operazione. E conclude poi Guido Molteddo sulle pagine del Manifesto: Biden, Putin, Xi, i loro destini sono più interdipendenti di quanto ciascuno di loro vorrebbe ammettere e simili tra loro rispetto alla reale possibilità per ognuno di lucrare sulla disgrazia degli altri due. Questa è la lettura che dunque Molteddo sulle pagine del Manifesto dà delle dichiarazioni di Biden di ieri. Citava Davos, dove secondo il Foglio è andata in scena l'artiglieria della globalizzazione, Davos dove ha parlato Zelensky e dove ha presentato tra le altre cose, una sorta di piano Marshall possibile per la ricostruzione in Ucraina come opportunity per l'Europa e non solo per l'Europa. Ne scrive Anna Zafesova oggi sulle colonne della Stampa. Zelensky sceglie di parlare da uomo di affari e dire che il suo paese, l'Ucraina, appunto, diventerà il più grande progetto infrastrutturale e tecnologico del l'Europa. Chi arriva prima si prende il meglio. È da qualche settimana che gira la voce che la ricostruzione di Kiev e regione verrà patrocinata dal Regno Unito, un diritto di prelazione conquistato da Boris Johnson con il suo appoggio militare e politico. Ma ci saranno ricche occasioni di investimento per tutti, bisognerà ricostruire ponti che ora vengono fatti saltare, magazzini centrati dai missili, fabbriche devastate dalle bombe, quartieri interi rasi al suolo, bisognerà ricoltivare campi bruciati, rimettere in piedi scuole e ospedali inceneriti, riasfaltare strade sbriciolate dai cingolati dei carri e ricostruire da zero gli aeroporti colpiti dai missili russi già nelle prime ore. Insomma, una sorta di cantiere immenso. Zelensky promette particolari privilegi alle società che esitano ancora ad uscire dal mercato russo e ai paesi che temono di voltare le spalle a Mosca, forse anche a quella Cina, la cui delegazione a Davos è l'unica a non applaudire in piedi il suo discorso. Si rivolge proprio a quei seguaci della Realpolitik che, come lui sa benissimo, stanno premendo oggi sui governi per fermare gli scontri, concedere a Putin pezzi di Ucraina per salvare la faccia e togliere almeno una parte delle sanzioni contro la Russia per tornare a farci affari. Il suo messaggio ai giocatori del Monopoli è straordinariamente pragmatico. Mentre il rischio paese della Russia è alle stelle, il piano Marshall ucraino potrebbe diventare un motore propulsivo di portata continentale di cui si sentiva il bisogno e sul quale si sta già lavorando a Kiev come a Bruxelles e a Washington. Quindi un'Ucraina presentata in termini di opportunità economica per il futuro, non sogni ma solide realtà. A Davos però si è parlato anche molto di disuguaglianze e questa infatti è l'apertura che oggi fa Avvenire. La guerra continua e la povertà cresce. Il rapporto di Oxfam sui profitti dei colossi di energia e cibo e sulla crescita esponenziale appunto delle disuguaglianze, non solo dopo la pandemia ma anche in relazione ai fatti, alle conseguenze della guerra. Prima il coronavirus, ora la guerra, bruciati decenni di lotta alla povertà. Eugenio Fatigante, a pagina 10 del Manifesto. Alle grandi tragedie dell'umanità corrispondono ulteriori ulteriori grandi accumulazioni di ricchezze. I Cargill, famiglia americana proprietaria di quella che è ritenuta nell'alimentare la più grande azienda mondiale a conduzione familiare, insieme ad altre tre controlla il 70% del mercato globale nei cereali, hanno realizzato l'anno scorso il più grande profitto di sempre, con 5 miliardi di dollari di utile netto, record che potrebbe essere battuto nel 2022. È un esempio del fenomeno creato dall'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, che stanno schizzando ancora più dall'inizio della guerra, con la crisi del grano e i raccolti ucraini bloccati nei porti, ma che già nel 2021, con la pandemia galoppante, aveva prodotto nuove disuguaglianze. La spirale della povertà estrema nel 2022 rischia di inghiottire 1 milione di persone ogni 1,5 giorni circa. In tutto sono 263 milioni di persone, mentre le fortune dei super ricchi che controllano le grandi imprese alimentari e dell'energia si sono accresciute dall'inizio del Covid di 453 miliardi di dollari, al ritmo di 1 miliardo ogni 2 giorni. Gabriela Bucher, direttrice esecutiva di Oxfam International, ha detto appunto a Davos che decenni di progressi nella lotta alla povertà estrema rischiano di essere vanificati. Le imprese nel settore energetico, ma anche in quello alimentare e farmaceutico, caratterizzati da forti monopoli, realizzano profitti da record. 5 multinazionali energetiche, BP, Shell, Total Energies, Exxon e Chevron, fanno 2.600 dollari di profitto al secondo, più o meno come Mbappé. La pandemia ha prodotto 573 nuovi miliardari, 62 solo nell'alimentare. La loro ricchezza è aumentata in termini reali più di 24 mesi di Covid-19 che nei primi 23 anni delle rilevazioni di Forbes. Vale ora il 13,9% del PIL mondiale, una quota più che triplicata dal 4,4% del 2000. Oggi 2.668 miliardari possiedono una ricchezza netta di 12.700 miliardi di dollari, cresciuta durante la pandemia in termini reali di 3.780 miliardi. Sul fronte opposto, invece, un lavoratore collocato nel 50% degli occupati con retribuzioni più basse dovrebbe lavorare per 112 anni per guadagnare quello che un lavoratore nel top 1% guadagna in media in appena un anno. Siamo di fronte a una disuguaglianza tossica che rischia di spezzare i legami che tengono insieme la nostra società, ha aggiunto Gabriela Bucher, direttrice esecutiva di Oxfam International. A contraltare di tutto questo, rischio paventato ed estremamente reale di una crisi alimentare globale che è legata alle vicende belliche, al blocco delle forniture di grano ucraino e russo, che investiranno soprattutto alcuni paesi sottosviluppati che dipendono in larghissima parte proprio da quelle forniture. Ma intanto, per esempio, della guerra del grano scrive oggi Furio Colombo in prima pagina su Repubblica, che è il giornale a cui Colombo è approdato dopo la nota polemica su Orsini e Massimo Fini avuta con Travaglio, ma non di questo ci vogliamo occupare, bensì tornando sulla prima pagina del Manifesto, una notizia che ci riporta sulle sponde del Danubio e che tiene insieme gli Stati Uniti e l'Europa, o meglio il populismo americano e quello europeo, in una sorta di internazionale nera, da Trump a Orban, l'internazionale nera sulle rive del Danubio. Di che cosa stiamo parlando? Lo scrive Luca Celada sulle colonne del Manifesto. La Conservative Political Action Conference è il summit annuale dei conservatori americani che negli anni 70 fu piattaforma di lancio per Reagan e incubatore laboratorio della destra neoliberista dell'ultimo mezzo secolo. Oggi equivale a un congresso ufficioso del Partito Repubblicano di era populista e quest'anno per la prima volta si è riunito fuori dagli Stati Uniti. Dove? Esattamente a Budapest, convegno presieduto da Viktor Orban che ha voluto sancire l'alleanza transnazionale dei nazional populismi. Tutto un programma, racconta Celada, il video di benvenuto con la voce fuori campo su immagini di battaglie medievali e carri armati sovietici. Nei secoli imperi hanno cercato di piegarci, racconta la voce fuori campo, orde comuniste tentato di sconfiggerci e ora il feroce attacco della sinistra postmoderna con sullo sfondo immagini di parate del Gay Pride. Contro di loro abbiamo eletto leader senza paura, mentre sullo schermo scorreva repertorio di Trump, Orban e Salvini. Dobbiamo unire, dice sempre la voce fuori campo, le forze per rompere l'assedio della sinistra globalista, mentre scorrono immancabili riprese di George Soros. Assieme possiamo riprenderci la civiltà occidentale. Il raduno si è svolto sotto l'egida di un governo UE con speaker che indossavano cravatte menageriali e impeccabili tailleur, ma l'oratoria infervorata scandita dal palco sovrastato dallo striscione Dio, Patria, Famiglia è stata l'insegna di un internazionalismo reazionario che in altri tempi sarebbe stato definito da Internazionale Nera. È essenziale controllare i media e preferibilmente averne di propri, ha esortato Viktor Orban nel suo discorso d'apertura, e di fatto dal congresso sono stati esclusi giornalisti dei maggiori organi di informazione del mondo a cui è stato negato l'accredito in quanto servi della sinistra. Orban è stato salutato come grande leader e grande gentleman nel videomessaggio inviato da Trump, mentre dal canto suo il leader ungherese ha elogiato i media trumpisti. Io trasmetterei 24 ore al giorno il programma di Tucker Carlson, ha aggiunto Orban riferendosi al mezzo busto tra i principali paladini di Trump su Fox News. L'ammirazione è più che reciproca. Lo scorso agosto Carlson, intervenuto alla conferenza via messaggio video, aveva traslocato il suo programma di incitamento ideologico per una settimana di dirette dall'Ungheria, che ama descrivere come paese esemplare. Orban e il suo regime neoautoritario sono diventati il modello delle destre populiste mondiali che vi ravvisano il compimento esemplare del loro progetto, un regime securitario parzialmente democratico nella classifica dell'osservatorio Freedom House, basato sulla saturazione della propaganda xenofoba e nazionalista intrisa di razzismo e integralismo religioso, un regime reazionario capace di prendere il potere per via elettorale e conservarlo a oltranza tramite il controllo della sfera mediatica e l'esacerbazione di conflitti ideologici, divisioni culturali e, se necessario, il pilotaggio del sistema maggioritario. Prosegue poi Celada nel suo racconto: la sinergia magiara americana è diventata una convergenza sempre più proclamata dai conservatori americani, giunti ora a tenere il proprio congresso fuori dai confini nazionali. Gli intervenuti hanno proclamato affinità elettive su protezione della famiglia tradizionale, sovranismo, integralismo religioso, anticomunismo, omofobia, emarginazione di immigrati e minoranze e la volontà, come ha detto Orban, di coordinare gli eserciti della destra per riconquistare la civiltà. Il filo conduttore dello scontro di civiltà è stato ribadito da luminari come Rick Santorum, Nigel Farage e il figlio del presidente brasiliano Bolsonaro, che hanno fatto riferimento alla sostituzione etnica e al genocidio bianco per rafforzare le narrazioni apocalittiche. Dunque, il primo congresso dei repubblicani americani fuori dai confini in Ungheria, con questa saldatura di populismi statunitensi e magiari. Ma a proposito del figlio del presidente Bolsonaro, il manifesto oggi racconta anche a proposito di insolite convergenze dell'incontro che c'è stato tra Bolsonaro padre e niente poco di meno che Elon Musk, notizia che avrà fatto certamente felice Salvini, che aveva fatto un endorsement endorsement prodigioso proprio nei confronti di Elon Musk nei giorni scorsi. Ne scrive Claudia Fanti a pagina 9 del manifesto: Bolsonaro accoglie Musk, mani sulle risorse minerarie. E scrive Claudia Fanti che non ha convinto nessuno la favola del CEO di Tesla e dell'azienda aerospaziale SpaceX, che giunge super emozionato nel paese, il Brasile appunto, per lanciare il suo servizio internet satellitare Starlink per 19.000 scuole senza connessione nelle aree rurali e per il monitoraggio ecologico dell'Amazzonia. Una versione peraltro che stride parecchio tanto con Italia l'educazione quanto con la feroce distruzione della foresta amazzonica portata avanti indefessamente da Bolsonaro in questi anni. Incassata l'autorizzazione con cui si è presentato come salvatore dell'Amazzonia, Elon Musk punterebbe ora, scrive sempre la Fanti sulle colonne del manifesto, a mettere le mani sulle risorse minerarie della regione. Non a caso si parla di un accordo a lungo termine con la compagnia mineraria Vale per la fornitura di nickel, e il pensiero non può non correre al tweet scritto da Elon Musk in risposta a un utente che in riferimento al litio lo interpellava sul ruolo degli Stati Uniti nel golpe in Bolivia nel 2019. Noi colpiremo chiunque vogliamo, aveva scritto Musk, fattene una ragione. Di sicuro a pochi mesi dalle presidenziali la visita di Musk, che sta negoziando l'acquisto al momento sospeso di Twitter, ha fatto scattare l'allarme anche rispetto a una possibile manipolazione elettorale via social. Il miliardario ha scritto sulla foglia di San Paolo: Cristina Serra ha già avvisato che la libertà di espressione va posta al di sopra di tutto, musica per le orecchie delle milizie digitali e un via libera alla predicazione golpista e ai discorsi d'odio. Questo quanto scritto da Cristina Serra sulla foglia di San Paolo e riportato appunto da Claudia Fanti nel resoconto di questo incontro al vertice tra Musk e Bolsonaro. Di che cos'altro si scrive oggi sui giornali? Beh, naturalmente della comédie d'un jour, per dirla alla Paolo Conte, con Salvini che rimette lo scolapasta in testa e armato di liquidator va alla guerra dell'ombrellone. Ne scrivono oggi molti giornali in prima pagina. Partiamo dal resoconto dello scontro all'interno del governo che fa Monica Guerzoni sulle colonne del Corriere della Sera, e parte dalle parole di Draghi molto nette: le raccomandazioni della Commissione UE al nostro paese riguardano provvedimenti fondamentali che non possiamo fare a meno di realizzare. Per il Premier ci sono principi non negoziabili sui quali non intende arrivare a compromessi con i partiti. Il problema non è mio, queste cose si devono fare e basta, e se non si fanno nei tempi stabiliti, ecco la conclusione a cui porta il ragionamento di Draghi, l'esecutivo non ha più ragione di esistere. O le forze politiche si mettono d'accordo e fanno approvare in Parlamento la concorrenza, la delega fiscale che contiene la riforma del catasto, che è l'altro fronte su cui Salvini va alla guerra, ma anche qui, e lo vedremo, è più un teatro dei pupi, o non c'è più il governo. Di fronte al pressing incrociato dei partiti e al rischio che un incidente parlamentare inneschi la crisi e porti al voto anticipato, Draghi non si muove di un millimetro. L'Italia, dice, non può permettersi un rallentamento del PNRR. Per Palazzo Chigi il piano europeo è l'antidoto al rischio di recessione, un rischio recessione che oggi Domani mette in prima pagina. L'Europa pensa all'inflazione ma il problema sarà la recessione. La Commissione UE sospende ancora per un anno il patto di stabilità ma avverte che bisogna riportare le finanze sotto controllo, e la BCE si prepara ad alzare i tassi proprio mentre l'economia inizia a fermarsi. Ecco il lento ritorno dell'austerità annunciata. Ma tornando a quello che scrive Guerzoni sulle colonne del Corriere, i collaboratori del Premier smentiscono dunque ritardi sui lavori che riguardano il PNRR, perché i 45 obiettivi del primo semestre sono stati raggiunti. Se c'è preoccupazione perché il DDL sulla concorrenza, che riguarda il secondo semestre del 2022, è invece impantanato da mesi sul destino dei balneari. La raccomandazione della Commissione UE è severa per le spiagge, l'uso delle concessioni pubbliche non è stato ottimale, il rinnovo automatico per lunghi periodi e con tassi al di sotto dei valori di mercato comporta una significativa perdita di entrate per le casse dello Stato. Dopo anni di rinvii, il governo aveva deciso di introdurre gare aperte per le concessioni a partire dal 2024, ma Lega e anche Forza Italia hanno alzato un muro di no e fatto saltare l'accordo che prevedeva entro marzo il voto degli emendamenti. Settimane di riunioni e mediazioni con le segreterie dei partiti non hanno portato passi avanti, finché Draghi ha lanciato un doppio ultimatum: prima il Consiglio dei Ministri urgente in cui ha avvisato la squadra che senza un accordo porrà la questione di fiducia sul testo attuale, poi una lettera alla Presidente del Senato. La concorrenza va votata entro il 31 di maggio, ma intanto Salvini attacca il Bruxelles e attacca pure il PD con tanto di risposta piccata da parte di Letta. Ma la Comédie d'un jour la riprendiamo tra poco, ripartiamo da lì nella seconda parte del Demone del Tardi, perché sono già le 8:29, quasi 30. Alessandro Principe è già pronto dall'altra parte del vetro con le notizie. Ci fermiamo per un attimo, ritorniamo tra poco e ripartiamo appunto dalla guerra sugli stabilimenti balneari e un po' di catasto per non farsi mancare nulla.
Trying to write that love song, Kaylee, it's more important to me.
38 minuti e stamattina addirittura in Marillion ad aprire la seconda parte del Demone del Tardi. In Marillion tanta roba, chissà mai che i DJ della Silent Disco che chiuderanno All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare il 12 di giugno, non scelgano anche di privilegiare un momento di danza languida, occhi negli occhi, con pezzi tipo questo. Lo vedremo e soprattutto lo sentiremo. L'importante è esserci. 12 giugno All You Need Is Pop. Ma intanto torniamo al belligerante Salvini, che impugnando il liquidator in una mano, il righello da geometra nell'altra, va alla guerra del catasto e degli stabilimenti balneari. Eravamo allo sguardo di Draghi, raccontato da Monica Guerzoni sulla colonna del Corriere. Stiamo sulla colonna del Corriere perché Marco Cremonesi invece la racconta dal punto di vista di Salvini. Il nostro è un no convinto a qualsiasi ipotesi di aumento di tasse sulla casa e sui risparmi degli italiani. A Milano si dice si attacchino alla tram. In via Bellerio la platea esplode in un applauso appena meno rimbombante di quello che aveva dedicato poco prima al governatore lombardo Attilio Fontana. Enrico Letta non apprezza e da Catanzaro scandisce l'opposizione che Salvini e la Lega stanno facendo. Per quanto mi riguarda ha superato il limite. Di più, Salvini, che mette a rischio le risorse del PNRR, è incompatibile con il lavoro efficace e positivo dell'azione di governo. Replica dunque l'interessato: abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Italia. Intanto Letta e il PD passano il tempo proponendo Ius Soli, DDL Zan e cambio della legge elettorale. Per concludere, vivono su Marte o vivono in Italia? Se c'è qualcuno che rallenta l'operato del governo è Letta. Se il PD porta in aula il DDL Zan, il proporzionale e lo Ius Soli, viene fuori un casino. Eppure, scrive Cremonesi, i toni di Salvini potrebbero ingannare sulla portata della sfida. La partita sul catasto è ormai chiusa, lui lo sa e probabilmente lo sa anche Letta. A suscitare i toni da barricata è stata la lettera di raccomandazioni dell'Unione Europea, che ha riportato alla ribalta la discussione sulle tasse, con conseguente drammatizzazione politico-mediatica a 20 giorni dalle amministrative. Eccolo qua, un altro teatro delle marionette, questa volta più locale. Spiega però un salviniano di alto rango: in effetti le raccomandazioni dell'Unione sono state le più tenui e miti da almeno 10 anni a questa parte. Quanto ai passaggi su fisco e catasto, sono gli stessi di sempre, sembrano fatti con il copia incolla. Ma a supportare le ragioni di Salvini e anche Forza Italia. Oggi il Corriere intervista Tajani, che rivendica non solo appunto la battaglia, ma il fatto che la decisione di rinviare dopo il 2023 la riattivazione del patto di stabilità sia una vittoria di Forza Italia, con prima firma Silvio Berlusconi. In realtà le cose non stanno esattamente in questi termini. Basta andare a leggere l'intervista che oggi fa La Stampa a Valdis Dombrovskis, ve lo ricorderete, uno dei falchi della Commissione Europea. Che cosa dice? Il governo deve limitare la spesa, in autunno un nuovo esame sui conti e soprattutto attenzione, il patto di stabilità non è sospeso, resta la possibilità di aprire procedure per il disavanzo eccessivo. Intanto appunto Tajani rivendica la sospensione del patto di stabilità, ma soprattutto incorona una volta di più Berlusconi, come dicendo che è il Pioli di Forza Italia. Insomma, Silvio on fire, e non a caso Berlusconi ieri è andato a festeggiare in piazza lo scudetto milanista, facendo anche chi non salta nerazzurro. Bisogna vedere se poi ha saltato Berlusconi con il rischio di smontarsi. Quello che ha saltato invece è Salvini, accolto però dai tifosi milanisti con un coro di vai a lavorare. Attenzione però, perché il modello Milan è un modello proposto all'Italia intera, lo fa Claudio Cerasa oggi sulle colonne del Foglio. Management globalizzato e niente paura dei capitali stranieri, la vittoria del Milan può insegnare qualcosa anche all'Italia. Italia, beh, tutto sommato come successore di Mattarella, Maldini, Presidente della Repubblica, tanto male non ce lo vedrei, ma intanto torniamo al Berlusconi galvanizzato non tanto e non solo dalla vittoria del Milan, quanto dall'appoggio di Ridge di Beautiful. L'avete visto, Ridge ospite della convention napoletana di Forza Italia, ma solo perché JR nel frattempo è morto, altrimenti sarebbe stata la prima scelta. Ridge che ha detto tra le altre cose che vuole investire i suoi capitali in Puglia, bene, e speriamo che anche a sfida anche voglia investire i suoi di capitali sull'Alto Adige, vedremo. Intanto la notizia che Ridge di Beautiful vuole investire in Puglia ha fatto sicuramente felice Albano, che ha denunciato che per colpa del reddito di cittadinanza nessuno vuole lavorare nelle sue tenute di olio e vino. Maledetto reddito di cittadinanza, probabilmente responsabile anche del vaiolo delle scimmie. Reddito di cittadinanza oggetto in questi giorni di un nuovo attacco concentrico, da una parte Albano, dall'altra la Santanchè, che in televisione ha fatto la morale a un disoccupato proprio perché percepisce il reddito di cittadinanza. Santanchè che percepisce invece dei centrotavola il cui valore potrebbe risolvere il problema della povertà in Italia, ma intanto ritorna alla pedagogia dei ricchi. E Albano, tra le altre cose, lo sapete, ha lanciato come dire il ritorno dell'apprendistato a 12 anni per i bambini, come si fa in Germania, insomma, come si dice, come si canta, felicità è pagare un bambino con un panino. Ma c'è chi a 12 anni già lavorava, per esempio chi? Proprio Berlusconi, che sempre alla convention di Forza Italia ha raccontato che lui a 12 anni già marinava la scuola per andare ad attaccare i manifesti contro il comunismo e fuggiva dal comunismo in 11 secondi netti. È un grandissimo sprinter mancato, peccato si sia dedicato all'imprenditoria, altrimenti oggi sfiderebbe Marcel Jacobs. Intanto però ci sono tensioni che rimbalzano oggi ancora sui giornali all'interno di Forza Italia. Ci si concentra in modo particolare Repubblica, polveriera Forza Italia, Gelmini sotto accusa, pressing su Berlusconi, la Gelmini va rimossa, lo sfogo della ministra dopo il DDL concorrenza, deciderò che cosa fare, e Calenda sarebbe pronto ad accoglierla tra le file, tra le fila di Azione. Insomma, i destini della Gelmini che tengono in sospeso un paese intero. Ma intanto, visto che non abbiamo tantissimissimo tempo a disposizione, dedichiamo quest'ultima parte di oggi alle celebrazioni che ieri ci sono state per il trentennale della strage di Capaci, celebrazioni che si sono portate dietro anche diversi fronti di polemica. Uno lo evidenzia in particolare Repubblica oggi e riguarda l'assenza, quella sedia vuota, di Roberto La Galla, candidato sindaco del centrodestra a Palermo, che ha deciso di disertare il parco del Foro Italico per ragioni di opportunità. E dunque Carlo Bonini oggi scrive proprio di questo: Falcone, Borsellino e quella sedia vuota a Palermo. Che cosa scrive Bonini? Allora, andiamo a recuperare il pezzo a pagina 33 per il racconto di questa sedia vuota. Nel giorno in cui il capo dello Stato, i ministri del governo Draghi, i vertici dei nostri apparati di sicurezza si sono inchinati a Palermo nel ricordo della strage di Capaci, Roberto La Galla, candidato sindaco del centrodestra, ha deciso di disertare il palco del Foro Italico per ragioni di opportunità, per evitare, testuale, che qualche facinoroso sensibile al fascino di certe feroci parole potesse macchiare uno dei momenti simbolici più importanti della città. Le feroci parole, chiarisce Bonini, sarebbero quelle pronunciate da Piff domenica durante un'iniziativa realizzata proprio da Repubblica e dedicata alla memoria delle stragi facinorosi. Sarebbero quanti sempre quella domenica avrebbero applaudito alle parole di Piff. Che cosa è successo? Che in quella occasione Maria Falcone prima e Piff dopo avevano posto con modi e lessico evidentemente diversi un identico interrogativo che all'osso suona così: è possibile che a 30 anni da Capace via D'Amelio un candidato sindaco, nel caso di specie Roberto La Galla, debba essere la risultante politica di un lodo che ha visto come suoi architetti e azionisti politici Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri, entrambi condannati in via definitiva e reduci dall'aver scontato pene detentive per reati di mafia? È eccentrico o minaccioso chiedere che a 30 anni da Capace via D'Amelio la città non venga riconsegnata al comune sentire di una classe dirigente isolana che per 40 anni in sostanziale continuità ha eletto Cosa Nostra interlocutrice legittima? Detta altrimenti, la domanda politica posta alla Galla è stata ed è: con quali pezzi di cittadinanza, di impresa, di classe dirigente ha deciso di parlare il centrodestra a Palermo? È una domanda semplice cui la Galla, scrive Bonini, ha deciso appunto di rispondere con un atto politico, lasciando vuota la sede di un palco e di una platea dove lo Stato, nella sua massima espressione istituzionale, celebrava la memoria di Falcone e Borsellino. E dunque la sua scelta ha una sola spiegazione possibile, prosegue e conclude Bonini, che il centrodestra il 12 giugno andrà alle urne per eleggere il nuovo sindaco di Palermo, non avendo la forza per emanciparsi, come se quella guerra fosse stata vinta, come se a Palermo la battaglia quotidiana per i diritti non richieda la radicalità necessaria per distinguere il bianco dal nero e il nero dal grigio. E oggi vale la pena rileggere le parole che scrisse proprio Giovanni Falcone in occasione della uccisione di Libero Grassi, parole che all'epoca vennero pubblicate dalla Stampa, La Stampa che oggi le ripubblica in prima pagina. Cosa Nostra uccide, diceva Falcone, mentre a Roma il palazzo discute. Scriveva così Giovanni Falcone: la feroce efficienza della mafia e la disarmante inadeguatezza delle istituzioni ancora una volta si sono rivelate in tutta la loro gravità con l'assassinio di Libero Grassi. La vittima, titolare di un'impresa palermitana, non solo non si era piegato alle pretese estorsive della famiglia mafiosa locale, ma aveva denunciato le minacce all'autorità di polizia, consentendo l'arresto e la successiva condanna di diversi personaggi coinvolti nel racket delle estorsione. Grassi aveva più volte ripetuto che non avrebbe mai ceduto al ricatto mafioso. La mafia ha ancora una volta ristabilito l'ordine a modo suo, con tempismo e con la solita spietata efficienza, piantandogli quattro pallottole in testa mentre usciva di casa. Cominciava così l'editoriale scritto da Giovanni Falcone sulle colonne della Stampa in memoria e in morte di Libero Grassi, e poi proseguiva: c'è da giurare che dopo questa esecuzione ben pochi saranno coloro che oseranno pensare di potersi opporre al ricatto mafioso senza conseguenze, e così Cosa Nostra avrà segnato l'ennesimo punto a suo favore, riconfermando col sangue il suo incontrastato dominio sul territorio. Ma questo ennesimo omicidio eccellente rappresenta anche un'altra delle tante battaglie perse dalle istituzioni in questa guerra al crimine organizzato, in cui lo Stato ancora non ha impegnato tutte le sue forze migliori, nonostante le continue e roboanti dichiarazioni di intenti. Sorprende e disorienta, scriveva Falcone, che persone divenute simbolo dell'impegno antimafia possano rimanere esposte alla vendetta mafiosa così da essere eliminate con estrema facilità. Non si può consentire che personaggi simbolo di un certo impegno civile vengano eliminati impunemente in quanto privi di adeguata protezione, ed è inaccettabile che le istituzioni lodino ed incoraggino il comportamento di un cittadino incitando gli altri a seguirne l'esempio senza sapere o poter fare nulla per garantirne l'incolumità e senza creare i presupposti perché simili comportamenti non diventino fonte di gravissimi rischi. Sarebbe come pretendere che il coraggio del singolo, ai limiti dell'eroismo, diventi la norma per tutta una categoria di cittadini sottoposti alle vessazioni della mafia senza essere protetti da uno Stato efficiente. Libero Grassi rappresentava ormai l'esempio vivente in una città come Palermo della possibilità di resistere vittoriosamente alle pretese delle organizzazioni criminali. la sua eliminazione sotto il profilo umano commuove, era trista, sotto l'aspetto dell'ordine pubblico significa il tramonto di una timida speranza, quella di una reazione collettiva degli imprenditori alle prepotenze mafiose. La mafia, concludeva Falcone, ha perfettamente compreso l'importanza della posta in gioco e inesorabilmente ha compiuto la sua mossa vincente. Lo stesso non può dirsi per lo Stato, che ben poco ha fatto in concreto per evitare che questo autentico simbolo di coraggio e di impegno civile venisse barbaramente ucciso. Ciò, del resto, non meraviglia più di tanto se si pensa che di fronte a un problema di criminalità organizzata di dimensioni e pericolosità come quello italiano ancora si discuta a livello istituzionale, non già se sia migliore questo o quel programma antimafia, ma addirittura se sia conveniente l'adozione di strategie unitarie. E poi, citando la sconsolata riflessione del cardinale Pappalardo all'indomani dell'assassinio del generale Dalla Chiesa, quando disse «Dum Rome consulitur, saguntum expugnatur», concludeva Giovanni Falcone, mentre a Roma si continua a discutere, Palermo continua a bruciare. E sempre La Stampa riporta nelle parole di Paolo Colonnello, le parole oscene, le definisce Colonnello, miserabili per certi aspetti, di chi del famoso giudice ammazza sentenze, Corrado Carnevale. Il giudice, scrive Colonnello, che confondeva l'innocente col criminale, il diritto col carnevale, giusto per citare un pezzo come Adelante di De Gregori. E che cosa ha detto Carnevale? Che Giovanni Falcone fu sopravvalutato e decadde per il suo desiderio di carriera, che, come noto, dice Colonnello, lo portò ad essere escluso sia dalla guida dell'antimafia che alla guida della Procura di Palermo, una carriera coi fiocchi che terminò saltando in aria sull'autostrada di Capaci. Ma non contento, il giudice ammazza sentenze, quel Corrado Carnevale che intercettato aveva definito Falcone un cretino, per sporcarne ulteriormente il ricordo è riuscito a mettere il magistrato che fece condannare la cupola di Cosa Nostra sullo stesso piano dei boss mafiosi. Sono tutti uguali, ha detto, davanti alla legge. E quindi, conclude Colonnello, nel gran Carnevale delle dichiarazioni che purtroppo segnano ogni anniversario e che non costano nulla, queste sono di gran lunga le più oscene. Capaci, delle stragi mafiose e delle trame oscure che ne hanno accompagnato la difficile ricostruzione, scrive oggi anche il Fatto Quotidiano, rifacendosi l'inchiesta di Report, che ha approfondito la pista nera delle indagini sulla strage di Capaci, con la procura di Caltanissetta che sta cercando di capire se quanto raccontato da un collaboratore di giustizia morto anni fa, Alberto Lo Cicero, in relazione alla presenza di Stefano Delle Chiaie a Capaci nel cantiere delle strage, corrisponda a verità. Lo Cicero, che fu confidente dei carabinieri, poi collaboratore di giustizia, e che, come ha riferito a Report il brigadiere dei carabinieri Walter Giustini, che allora seguiva Lo Cicero, aveva raccontato nei primi mesi del 92 che Salvatore Biondino era l'autista di Riina, e che lui stesso scrisse un'informativa ben prima della strage di Capaci riguardo a confidenze che aveva ricevuto e che nessuno prese in considerazione. Che cosa scrisse Giustini nell'informativa? Che se Biondino fosse stato pedinato, tutto a Riina si sarebbe potuto arrestare prima delle stragi. Giustini fu trasferito a Como nel 93 per ragioni di sicurezza, poi ha comandato una stazione dei carabinieri sul litorale laziale prima di andare in pensione. E oggi Marco Lillo lo intervista e gli chiede: è vero che Lo Cicero vi aveva raccontato che c'erano movimenti a Capaci prima della strage e per questo stavate lì il 23 di maggio, proprio quel 23 di maggio? Risponde Giustini: quella mattina noi stavamo riscontrando le confidenze di Lo Cicero, quando capimmo che c'erano movimenti strani noi andammo a Capaci, lavoravo tantissimo e dormivo in macchina nel tragitto. Un giorno mi disse Giustino: guarda che a Capaci ho visto dei personaggi, che è strano che siano qui e non so perché debba succedere qualcosa, non so se debba succedere qualcosa di eclatante. Io gli chiesi: ma cosa deve succedere? Lui mi rispose: non lo so, ma qualcosa deve succedere, perché non c'è motivo che questi personaggi siano qui. E quindi quella perlustrazione terminò nel primo pomeriggio alle 17, racconta Giustini, smobilito e passo sull'autostrada per tornare a Palermo poco prima della strage abbiamo sentito l'esplosione. Quando siamo arrivati in via Oreto alla fine dell'autostrada siamo tornati indietro e abbiamo visto quello che abbiamo visto. Io mi devo fermare qua perché sono già le 8.57, sta per arrivare al completo la redazione di Prisma. Noi ci sentiamo come sempre domani mattina con il Demone del Tardi. Buona giornata a tutti, intanto da me che sono Gianmarco Bacchi. Ciao.